Ciao e benvenuti ad Holomiz, storie di giovani e impresa, il podcast di GTN. Io sono Samantha.
E io sono Chiara.
Eccoci di nuovo qui nei nostri amati studi di Samba Radio per continuare a raccontare, insomma, le nostre storie. L'ospite di oggi è una giovane donna che ha avuto il coraggio di cambiare la propria vita, quindi lasciare un lavoro sicuro che sentiva vuoto per costruire una realtà che noi definiamo positiva. Un contributo quindi alla comunità capace di dare senso a tutti i suoi sforzi. Con lei quindi vorremmo scoprire l'impatto positivo che un modello di impresa nuovo e diverso può avere.
Tutto questo con Silvia Zori, cofondatrice di Atotus, hub tessile che unisce innovazione ambientale e sociale per una moda più sostenibile. Benvenuta Silvia.
Grazie dell'invito.
Niente, è veramente un piacere. Noi siamo poi estremamente contente di poter raccontare con te quella che è, insomma, la tua storia e anche la tua avventura di Atotus. Ma forse non sai che qui Chiara è la grande esperta dei miti e dunque ha un compito molto importante, perché per nostra, insomma, tradizione associare un nostro ospite a un mito. Prima di lasciarle, insomma, il microfono, però, noi vorremmo anche mettere in luce ciò che ci ha colpito del tuo progetto, ovvero la tua capacità di portare un risultato positivo nella vita quotidiana di tutti. Spesso, infatti, si fa molta retorica su quello che è il tema della sostenibilità e l'impatto delle nostre azioni, ma scarseggiano un po' i risultati concreti. Tu invece sei riuscita a fare il contrario, quindi a risolvere un problema reale tramite un modello economico virtuoso.
E proprio così, proprio seguendo questa logica, noi rivediamo nella tua impresa Chirone, il grande maestro degli eroi che ha saputo indirizzarli verso le loro grandi imprese, il saggio mentore e guaritore che ha determinato le sorti dell'antica Grecia. Non un violento rivoluzionario, ma il portatore di una saggezza lenta e di una visione che, imponendosi con calma, lavoro e spirito di sacrificio, hanno forgiato eroi, protetto città e salvato vite. Ti ci ritrovi?
Wow! Bello, molto bello.
Bene,
sì, siamo... mi ci ritrovo, dai.
Bene, anche questa volta abbiamo azzeccato.
Diremo ai nostri editor, che qua non ci possiamo prendere troppi meriti.
A questo punto penso che i nostri ascoltatori si stiano chiedendo nel concreto quale sia l'impresa dietro a Atotus. Vuoi raccontarcelo in questa puntata, Silvia?
Partiamo dal nome.
Sì.
Atotus significa a tutti. E nasce appunto per coinvolgere tutti, quindi parliamo delle persone, parliamo delle aziende, delle associazioni, di tutte le forme anche di associazionismo che ci sono e che possono dare il loro contributo, a seconda del loro ruolo, per una moda più sostenibile.
E se posso, sì. Se non erro, Atotus, appunto a tutti, però è un termine sardo, giusto?
Sì, noi... Siamo due fondatori, sono io e Nicola, siamo entrambi sardi e quindi abbiamo sempre pensato che le origini fossero importanti, l'identità, e allora abbiamo deciso per questo nome che è arrivato proprio così. Una sera davanti allo specchio ci siamo detti, e se fosse Atotus? E da lì è rimasto.
Quindi avete portato un po' della vostra terra anche in questa terra che è il Trentino, che è diventata poi la vostra seconda casa, no?
Sì, è stato proprio così. Noi ci siamo laureati proprio fra questi spazi. Poi abbiamo subito trovato lavoro entrambi e abbiamo studiato entrambi economia, management, io più orientata sulla sostenibilità e Nicola sulla comunicazione. E dopo un po' è nato il desiderio di mettere in pratica quello che sono stati gli studi, ma poi anche tutta una serie di connessioni personali, perché penso che un'azienda, un'impresa nasca un po' per quello che si ha dentro e quindi è come dar vita davvero a un po' un'opera personale.
Molto molto bello. E Atotus nel concreto che cosa fa, se ce lo vuoi spiegare nel concreto, che noi chiaramente, cioè, abbiamo un'idea ma i nostri ascoltatori magari no?
Guarda, in questi giorni stiamo lavorando proprio su riuscire a raccontare in modo semplice che cos'è Atotus, perché abbiamo appena compiuto 5 anni di azienda e la cosa più difficile è sempre stata quella di che cosa fa Atotus, perché facciamo tante cose. Però quello che ci descrive meglio è che la nostra definizione è un circuito di economia circolare che connette persone, materiali e progetti. le unisce nel dar vita a una sostenibilità applicata, in questo caso nel campo della moda. Però poi negli anni si sono, diciamo, aperte nuove opportunità, quindi partendo dalla moda, la sostenibilità, diciamo, è qualcosa che dovremmo vivere tutti i giorni. E così è stato anche nella nostra impresa, quindi ci sono state poi delle piccole declinazioni di quella che è la sostenibilità che abbiamo portato. Quindi parliamo di riciclo, di riuso, di materiali o anche di divulgazione e sensibilizzazione, perché è anche questo fare sostenibilità, cioè riuscire a portare dei messaggi, mettere quel piccolo semino, e adesso penso all'associazione che hai fatto con... con il personaggio storico, e per poi far sì che pian piano questa piantina possa crescere un po' in ognuno di noi, almeno in chi ha quella sostenibilità, diciamo, latente.
Molto interessante, diciamo che sono temi che, di cui abbiamo anche avuto modo di parlare in una versione, in una chiave diversa, nelle scorse puntate del podcast, e che oggi appunto trattiamo più in una chiave più nel mondo, diciamo, della moda e della sostenibilità in questo ambito qui, quindi... Siamo molto contente di poter fare due chiacchiere con te questa sera.
Esatto. E, raccontando la tua storia, appunto, si evince questo cambio, no? Di vita, da una vita che magari non ti soddisfaceva a pieno a poi, insomma, alla vita che adesso conduci e ti auguriamo di condurre per molto tempo, chiaramente. E, parlando dell'apertura di India Totus, a noi pare che sia stata una sorta di esigenza personale che ti ha spinto, ma è stata una presa di consapevolezza graduale avvenuta nel tempo, da magari dopo la laurea o i primi anni di lavoro, o che ti ha portato a decisione, insomma?
Allora, penso che la creatività sia una delle mie caratteristiche principali, ma anche di Nicola. In tutti gli anni che ci conosciamo abbiamo sempre buttato lì bozze di tantissimi progetti, e quindi ci siamo messi lì sempre a sognare, ma se aprissimo questo, ma se facessimo quest'altro. Poi a un certo punto è nata in me, perché voler portare avanti una progettualità significa anche prendere delle decisioni a volte anche difficili, come lasciare un lavoro con il posto fisso che ti dà un po' di sicurezze. Però io sinceramente la domanda che mi sono fatta è stata: quali sono le sicurezze che mi sta dando? Nel senso, lo stipendio? Sì, però il resto quanto vale? Allora ho fatto questo, ho messo nella bilancia quello che per me contava di più. E per me contava di più poter inseguire quelli che erano i miei valori, direi i nostri valori, e poter mettere in pratica la creatività, quello per cui abbiamo studiato, ecco. Non ho mai vissuto anche gli studi come qualcosa che dovevo portare a casa perché erano degli esami, ecco, piuttosto come proprio una formazione personale. E quindi poi a un certo punto questo è venuto fuori e non ho potuto controllarlo, però ci è voluto tempo, nel senso che è incominciato l'idea qua, ma secondo te... E sai, la notte non dormi, dici, ma c'è una cazzata o no? Poi mi sono lanciata, inconsapevole delle mille difficoltà che avrei affrontato.
Bella però questa cosa.
No, anche perché se consideriamo che festeggiate 5 anni, significa che l'idea è partita, o comunque avete cominciato a lavorarci in modo un po' più concreto negli anni del Covid, quindi un momento in cui tutta l'economia purtroppo si è fermata.
Eh sì, però come si sa, nei momenti di grande difficoltà economici ci sono anche le grandi opportunità, e quindi ci siamo fatti un po' fiducia su questa su queste teorie economiche.
Gli insegnamenti di UNITN.
Esatto.
Che cosa hanno portato.
E quindi ci siamo lanciati, abbiamo sì, lì il periodo del Covid, il primo anno infatti è stato... Poi il primo anno avevamo ancora le mascherine, quindi era difficile. Noi siamo partiti con un sistema pronto, quindi abbiamo creato modello di business, la parte di business plan, quindi abbiamo fatto un po' tutto a regola d'arte, no? E poi siamo partiti che avevamo il marchio, tutta la palette grafica, e un negozio fisico, una moneta digitale... E già diverse aziende coinvolte, lì è stata la forza, perché tutte le aziende, anche quelle grosse, poi ci hanno dato rete in un periodo effettivamente di crisi, hanno visto probabilmente in noi un'opportunità, e siamo riusciti a coinvolgerle, secondo me, anche grazie a quello, anche grazie al periodo.
E tu credi che, o comunque ripensando magari agli inizi, agli esordi, ci siano stati dei momenti in cui hai pensato, a fronte di questa situazione difficile che poteva essere l'inizio, se ti sia mai pullata per la testa l'idea di non farcela, o se ti sei anche pentita di quello, del salto nel vuoto nel quale ti stavi lanciando, insomma?
Non mi sono mai pentita della scelta che ho fatto, perché non ho quell'atto caratteriale che chiudo una porta e poi dico: cavoli, aspetta che torno indietro. Questo penso che sia uno dei pregi, poi ho 3.000 difetti, però questo mi aiuta tanto in questa impresa imprenditoriale. Che abbia pensato di lasciare, tante volte. E lì Nicola devo dire che è la parte forte, perché riesce a vedere, io sono più in prima linea in tutto il progetto, e quindi a volte mi lascio trascinare anche da cose che dovrei lasciar più correre, ecco, e quindi invece le prendo un po', adesso sto imparando pian piano a lasciar perdere, ecco, perché sono tante dinamiche che non ti aspetti. E lui, essendo un po' più dietro le quinte e avendo anche un'altra tipologia di carattere rispetto al mio, ha sempre detto: ma no, ma guarda che stiamo andando benissimo. E allora, con dei dati economici: ma guarda che siamo un attimo in crescita qua. E io: ma non basta questa crescita, perché bisogna arrivare a questa crescita per sostenere poi tutto un sistema economico, eccetera. E poi c'è stato sempre la cosa che mi ha aiutato a non mollare, è che nel momento in cui io ero quasi decisa a dire: no, basta, adesso do tempo un mese, continuo a verificare un attimo e poi basta, lascio, è arrivato sempre un premio importante, un riconoscimento esterno, che ho detto: ma cavoli, ma allora io non sto vedendo qualcosa. Quindi è come se molto spesso siano stati più gli altri a vedere meglio di me.
Bello, o forse questo. Diciamo magari l'ambizione tua è forse un po'... corri e guardi sempre talmente tanto avanti che non riesci, diciamo, a vedere poi nel concreto e quelle che sono le soddisfazioni, diciamo, che in realtà l'azienda sta dando.
Colpita e affondata.
Ma Chiara tira sempre fuori di quelle perle di saggezza in questo podcast.
D'altronde sono la voce dei miti, no?
E la tua visione, quindi, che ci hai anche un po' raccontato della moda, dell'economia e anche, mi permetto di dire, della società, credo sia una visione che in parte, specialmente negli ultimi anni, sta emergendo anche in altre, diciamo, nicchie, come può essere Vinted, mi permetto di citarlo, quindi la piattaforma appunto per le vendite dei vestiti di seconda mano. E noi ci poniamo questa domanda, ovvero come si pone questa tendenza all'attenzione più socio-economica, sottostante quindi il prodotto, rispetto a dei colossi della moda, fast fashion principalmente?
Allora, sono due temi, io a volte sono un po' drastica nelle risposte, però il riuso e quindi l'acquisto dell'usato, e a volte, e soprattutto in queste grandissime piattaforme che sono cresciute così tante perché dietro ci sono persone che hanno tanti soldi per investire, per essere tutti i giorni sulla televisione, per farci entrare in mente che possiamo acquistare da lì, che risparmiamo. In realtà le dinamiche della fast fashion e quindi dell'acquisto compulsivo si avvicinano tanto adesso anche a quelle che possono essere dell'acquisto del riuso. Perché la leva è sempre quella del prezzo. Quindi prezzo basso,
convenienza,
posso acquistare tanto.
Okay.
E non vado mai a verificare effettivamente il costo per utilizzo. Lo acquisto perché costa poco, perché mi piace, perché adesso magari un attimo di tendenza, però non mi faccio mai la domanda: ok, ha una qualità? Perché sul riuso troviamo anche tantissima fast fashion. E allora la stiamo alimentando anche da lì, è uguale. E soprattutto stiamo acquistando scarsa qualità. E non entro in tutte le dinamiche dei capi e di quello che ci fanno sulla pelle, perché poi c'è tutto questo aspetto, no?
Sì.
E che non teniamo in considerazione quando acquistiamo da questi marchi qua. Però quello che io voglio dire è che si rischia di entrare nelle stesse dinamiche. Quindi riesci effettivamente a fare delle azioni sostenibili se dentro di te hai comunque la consapevolezza che acquisti quello di cui hai bisogno e cerchi di acquistare qualcosa di qualità. E poi sempre nell'ambito del riuso, comunque delle donazioni, adesso faccio un attimo questo paragone, anche lì come facciamo a donare dei capi, ma pensiamo anche alle persone più bisognose, se questi capi non hanno anche delle qualità? Pensiamo ai senza tetto, cosa se ne fanno di un maglione sintetico? Hanno bisogno di fibre che trattengano il calore. E quindi investire in un capo, per esempio, in un maglione di lana, è anche un investimento verso il futuro, in tutti i sensi, anche se dovessimo riciclarlo, se dovessimo donarlo. E quindi ci sono tutte queste ragionamenti, queste dinamiche che non entrano chiaramente in una piattaforma che ti dice acquista tutto. Ecco, questo non vuol dire che non vada bene. Io faccio una considerazione un po' drastica, perché altrimenti non arrivano certi messaggi. Va benissimo acquistare di seconda mano. È la prima azione sostenibile che possiamo fare, perché l'utilizzo delle risorse è 0% nel momento dell'acquisto. Poi sono state utilizzate delle risorse, l'acqua, per creare. Però nella seconda mano no, è zero. E qui, insomma, mi verrebbe quasi da dirvi quanta acqua ci vuole per una t-shirt, ma lascio a voi condurre.
Possiamo dire che Lab e Atotus, ciò che vendete, diciamo, non si allinea propriamente con la filosofia di un negozio che potrebbe essere un negozio vintage di seconda mano, perché voi invece mettete in vendita, diciamo, dei prodotti che sono nuovi, diciamo, seppur recuperati o comunque realizzati dal recupero di certi materiali, però un prodotto nuovo. E questa filosofia com'è stata apprezzata dal pubblico?
È stato difficile far capire che non era un negozio di seconda mano, molto difficile. E adesso forse è un annetto che vedo che ormai si è entrati nell'idea, si conosce il luogo, si conoscono i prodotti, però questa è stata una scelta netta, non potevamo far tutto, perché abbiamo dentro il biologico, abbiamo dentro l'upcycling e il riciclato. Inserire anche l'usato è tutto un altro mondo, e quindi è stata proprio una scelta che abbiamo fatto. Non ho risposto però alla tua domanda.
Com'è stato preso dal pubblico?
Giusto. Allora, la difficoltà sul prezzo, perché se io entro in un luogo e mi aspetto che ci sia usato e poi vedo che c'è un maglione in lana a 120 euro, dico ma quel negozio è un negozio caro rispetto a che cosa? E quella è la questione, come se paragoni due cose diverse. Non dovremmo paragonare due maglioni in lana per poter dire qual è quello più caro, capire insomma le certificazioni eccetera. Dall'altra parte abbiamo ricevuto anche un diverso riscontro positivo nel tempo, perché le persone hanno incominciato a percepire la qualità. Quindi parto da un capo che non mi costa tanto, incomincio a utilizzarlo, vedo come mi sento e poi tornano. Questa è stata la cosa vincente, quindi avere dei prodotti di qualità e puntare sul poco. E tanti ci dicevano anche all'inizio, ma c'è pochissima offerta, poca rispetto a quello che siamo abituati a fare.
Quindi un po' era poi la nostra successiva domanda, ma ci hai già risposto, ovvero quanto tempo magari è servito o la risposta delle persone nel capire il valore di un prodotto venduto da voi piuttosto da un prodotto venduto da un fast fashion o chi rivende l'usato? E ci hai già risposto, in realtà è venuta col tempo, magari provando il materiale, rendendosi conto che si trovavano molto bene e quindi tornavano, magari capivano il valore di quello che voi cercavate di anche trasmettere, se non ho capito
giustissimo
male.
E poi anche il periodo, perché comunque si è incominciato a parlare di più di moda sostenibile. Ci sono stati brand importanti in Italia che hanno lavorato tanto sulla comunicazione, che hanno avuto la possibilità di investire, e quindi per fortuna anche noi ci siamo accodati. La moda sostenibile è sempre una nicchia, e quindi è stato insomma anche un po' questo, anche il contesto storico che sta cambiando e l'attenzione che ci ha aiutato, e poi chi prova torna, ecco.
Un'altra cosa che magari non è stata detta prima, ma insomma abbiamo piacere a dirlo noi, è che ci sono anche c'è anche la possibilità di fare degli acquisti online o comunque il ritiro dell'usato a distanza. Quindi, nostra curiosità, quanti acquisti ricevete anche da fuori provincia? Perché magari è ancora, come tutta una realtà giovane, che si è fatta strada magari all'interno del nostro territorio trentino, però insomma da capire anche fuori regione come è stata recepita. E poi una domanda insomma strettamente collegata, ovvero se ritieni che l'acquisto online possa riconoscere un maggior valore ad un prodotto ad impatto positivo come quello offerto insomma dalla vostra realtà, o se su questo prevale la considerazione dei clienti fisici, cioè se hai notato questa divarietà.
Allora, noi abbiamo clienti affezionati online, quindi ogni tanto, soprattutto sul periodo di Natale, ci sono quegli spot perché abbiamo magari dei regali un po' particolari fatti a mano, da recupero, insomma. Però soprattutto abbiamo i clienti affezionati che sono interessati anche alla raccolta. Quindi chi è interessato alla raccolta a distanza molto spesso sono quei clienti che poi acquistano anche online. La cosa bella è che questi clienti online sono venuti anche a trovarci in negozio.
Bello. Quindi sì. Poi c'è stata anche la conoscenza diretta.
Sì, questo è... Noi crediamo più nei negozi fisici, chiaramente, però senza considerate che abbiamo aperto nel 2021, a maggio, e abbiamo lanciato e-commerce a novembre del 2021, sempre, e da lì abbiamo incominciato a lavorare di più in negozio, perché siamo abituati a guardare, a sfogliare i cataloghi a casa, nel divano, la sera, e tantissimi clienti guardano lì e vengono in negozio. Quindi per noi è tantissimo uno strumento che utilizzano comunque le persone che frequentano il negozio, oltre a quei clienti affezionati che acquistano. Quindi non abbiamo un grandissimo giro dell'online, non lo promuoviamo più di tanto, anche perché la politica del reso è sempre un po'... l'abbiamo sempre disincentivata. In questi 5 anni abbiamo avuto solo un reso, perché facciamo anche tutta l'assistenza su WhatsApp.
E una domanda, quanto al ritiro dell'usato? Avete dei capi che ritirate o ritirate tutto? Quindi, per esempio, immagino da quello che mi hai detto tu che fast fashion sia totalmente abolito.
Allora, recuperiamo tutto quello che può essere rimesso in circolo. Quindi quello che recuperiamo dipende dalle collaborazioni che abbiamo creato.
Ok.
E chi ci dà le regole del ritiro sono chi si occupa del riciclo e chi si occupa del riuso o chi si occupa dell'upcycling. Quindi faccio l'esempio delle lenzuola che non vanno al riciclo, che vanno al riuso, all'upcycling, scusate. Le lenzuola devono essere un po' in buono stato, perché tutto ciò che è un materiale che deve essere riutilizzato deve poter essere ancora utilizzato, e quindi un po' in buono stato, che un po' in buono stato è quello stato che per noi ormai è da cestinare. Però se mi dovessero portare un lenzuolo che è strappato al centro, che quindi è liso, come si dice qua, no? E che appena lo tocchi si strappa, quello non va bene, non possiamo ritirarlo. Per quanto riguarda i capi della fast fashion, per esempio un jeans, la problematica non è che sei il capo della fast fashion sì o no, è che non hanno i capi con
la componente.
E quindi non arrivano quei capi. Ogni tanto capita alcuni capi così, che, per esempio il jeans va al riciclo, può essere vecchio, usurato, bucato, però ha la caratteristica che deve avere almeno il 95% di cotone. Quali è? No, nessuno.
Pochi.
Il denim è diventato un capo colorato di celeste in queste... ma non ha più la caratteristica di forza del tessuto che nasce per essere un tessuto da lavoro.
Ma quindi questi limiti tipo 95%, piuttosto che li avete scelti voi in collaborazione poi con i vostri collaboratori, o è proprio una cosa che vi siete autoimposti voi due?
No, chi si occupa, cioè la collaborazione che abbiamo sul riciclo del denim ci dà le regole.
Ok.
Recuperate fino al 95% di cotone di colore blu. E quindi noi seguiamo quelle regole. Lo scopo di Atotus è di unire, di connettere, Quindi noi non siamo protagonisti della raccolta, neanche dei capi che vendiamo. Siamo proprio un connettore di filiera, ci siamo sempre definiti così. Ed è quello che avviene anche in tutti i servizi che facciamo, perché il negozio è un luogo del circuito, non è a totus. A totus è questo ecosistema che abbiamo creato, che può creare tutte queste opportunità, che può essere il riciclo, che può essere formazione, eccetera, eccetera.
Infatti, collegandomi a questo, se posso, volevo anche ricordare e rendere note, diciamo, ai nostri ascoltatori che a Totus come hub non è solo appunto questo negozio fisico, ma nel negozio offrite anche dei servizi come possono essere dei corsi per i clienti. E non solo, ma il vostro compito, diciamo, è quello di formare la comunità affinché possa prendere coscienza di quello che è la sostenibilità in tutti i sensi a 360 gradi e vi porta anche a prendere parola nelle scuole piuttosto che nelle aziende. Qual è il messaggio che portate e soprattutto che tipo di corsi offrite per far passare questo messaggio?
Allora, sono due aspetti distinti. Ci sono i corsi di riparazione e upcycling che facciamo all'interno del negozio di Trento, dell'hub di Trento, e quella è una proposta che abbiamo creato 2 anni fa, dove coinvolgiamo professioniste del territorio che portano la loro conoscenza e la cittadinanza si può iscrivere ai corsi che concordiamo insieme. Questi sono i corsi in hub che facciamo in primavera e in autunno tendenzialmente. Quello che facciamo con le aziende e nelle scuole sono cose diverse. Faccio degli esempi, perché i progetti dipendono, cioè noi attiviamo il circuito che abbiamo creato in base all'esigenza. Facciamo l'esempio della scuola. Quindi la scuola viene e ci dice che all'interno del corso di marketing e vogliono portare delle esperienze di sostenibilità e quindi capire come può variare la comunicazione di un tipo classico a un tipo sostenibile. Quindi attraverso il nostro caso studio portiamo questa esperienza e facciamo sia la parte un po' formativa ma soprattutto esperienziale. Poi un'altra scuola ci può chiedere per esempio di venire direttamente in hub e di fare qualcosa di più pratico, quindi in base alle loro esigenze. Altra cosa, un'associazione, questo è un caso che stiamo per terminare adesso, c'era stato chiesto di creare una progettualità per il carcere di Trento, quindi portare, si chiama il progetto Cucciamo Nuove Opportunità, e di portare appunto dei laboratori di cucito in carcere. E quindi attraverso abbiamo attivato il circuito per fare questo laboratorio. All'interno delle aziende possono essere a volte prodotti, quindi dal recupero, può essere comunque formazione. E, ecco, quindi questi vi ho fatto alcuni esempi, posso andare anche più avanti. Però il messaggio che volevo lasciarvi è che quello che facciamo è attivare il circuito che abbiamo creato in base alle esigenze. Questo è il nostro modo di portare la sostenibilità in ambiti diversi. Poi il negozio per noi è una porta, è la porta d'ingresso di tutto. È lì dove avvengono le cose, dove ci conosciamo. Quindi è stato bello investire prima di tutto nel negozio per poter avere l'opportunità di poi riuscire a portare la conoscenza al di fuori del negozio.
Sì, molto bello come alla fine proprio questo negozio è il punto, ma poi cioè, si è costruito un ecosistema tutto attorno che appunto, come ci hai detto, ti porta a dire a Totus, insomma. Non
sì, esatto, bello. Esatto.
E, molto, molto bello. Riguardandoti indietro, noti un cambiamento nel modo in cui le persone si approcciano a voi? O in generale al mondo della moda? Cioè nel senso, sono cambiate un po' le abitudini dei consumatori? Allora, mi rendo conto che chiedertelo nell'arco di 5 anni magari è un po' breve come, diciamo, tempo. Però in generale, magari negli ultimi anni, se secondo te appunto c'è stato un cambiamento o ancora cosa cercano magari? Cioè, se magari attraverso anche a Totus c'è più un'attenzione nella ricerca, magari dicevamo, no, della qualità del materiale piuttosto che del brand scritto, insomma, nell'etichetta.
Ho visto tanti cambiamenti, anche se il periodo è effettivamente breve, ci vorrebbe poi un periodo più lungo, però tutti i cambiamenti che abbiamo visto riguardano proprio l'approccio all'acquisto. Quindi è bellissimo vedere persone che guardano l'etichetta prima di comprare. Alcuni si scusano, dicono scusate, no, guarda, per noi bellissimo, perché lì è la testimonianza di quello che vendiamo. Molta fiducia nei nostri confronti, quindi non so, a volte i clienti, cioè, i nostri clienti affezionati, insomma, ormai che ci seguono da diversi anni, vengono a chiederci opinioni anche su altri brand che non abbiamo noi, piuttosto di coinvolgere altri brand. Quindi questo ecosistema e questa modalità, se prima era un entrare, essere un po' scettici e quindi un po' anche timorosi, anche soprattutto rispetto alla spesa, ma io ogni tanto parlo di prezzi, ma bisogna cercare di capire cosa siamo disposti a spendere, perché molto spesso per i marchi che ci interessano siamo disposti a spendere tanto e non ci facciamo tanti problemi, no? Anche se abbiamo pochi soldi, magari li raccimoliamo, però poi arriviamo all'obiettivo di quell'acquisto. Quindi è solo una questione a volte mentale di quello a cui siamo affezionati. E poi la fiducia, ecco, io questa è la cosa che sono più soddisfatta, chi entra e cioè, vedi che ormai si sente. Poi è molto diverso il modo di vendere, non c'è quel volerti per forza dar qualcosa, è un accompagnamento, quindi all'interno del nostro negozio noi abbiamo visto questi cambiamenti, ecco.
Sì, magari torna a quella cosa che c'era, almeno da quanto raccontano magari i miei genitori piuttosto che le generazioni dei nonni, che raccontano che si andava nella bottega e c'era il sarto che cuciva la camicia su misura, piuttosto che se il pantalone era troppo largo, troppo stretto, il bambino era in crescita, allora anche se lo compravi un po' più lungo, sapevi che tanto durava anche la stagione dopo, ti veniva comunque suggerito da chi ti accompagnava nella vendita e non piuttosto suggerirti l'acquisto di un prodotto che sapeva che dopo 2-3 mesi sarebbe passato magari al fratello più piccolo, però insomma non più utilizzabile, ecco. E quanto a questo vostro capacità e di mettere in connessione, diciamo, e anche oltre alla capacità, il vostro voler mettere in connessione diverse realtà, credi che potrebbe essere applicabile anche su larga scala, su diciamo per un'impresa che ha numeri magari più alti dei vostri o che comunque è attiva da più tempo di voi, insomma?
Io credo nei cambiamenti. Cioè, non sono una di quelle che dice, ah, se sei stato così. Noi siamo nativi sostenibili e va benissimo. Però non tutti sono nativi sostenibili, perché magari sono nati anche in altre epoche, non c'era la consapevolezza, eccetera. Quindi io ci credo in questo. Ci crediamo a tal punto che abbiamo attivato un servizio che accompagna queste realtà che vogliono portare il cambiamento e quindi li accompagniamo rispetto a quello che è stata tutta la nostra esperienza. Quindi se un domani qualcuno vuole essere accompagnato per trasformare il proprio corner, offrire un corner di abbigliamento sostenibile, noi gli diamo questo affiancamento. Questo è un altro dei servizi. Scusate se ho fatto troppa pubblicità.
No, assolutamente, è giustissimo. Siamo qui anche per questo.
Sì. No, e poi è molto bello vedere anche come non ci si limiti alla propria realtà, ma si crede così tanto in quello che si porta, che si è anche disponibili ad aiutare altri, che chiaramente, cioè, aiutare gli altri è un dispendio di tempo, cioè siamo sinceri. Quindi vedere che
non lo facciamo gratuitamente.
No, immaginavo, però è comunque un impegno, sì, no? Quel sì. Tempo lì poteva essere investito nella propria attività e invece viene investito per aiutare altri cioè è comunque lodevole come cosa, assolutamente, e ci fa piacere che venga detta, assolutamente.
Sì, questi valori, diciamo, sociali, non solo di sostenibilità, ma anche appunto proprio l'apertura e l'aiuto e la messa a disposizione verso il prossimo, che è poi un po' anche quello da cui è nata l'associazione del mito con Atotus, insomma, la ritroviamo in tutte queste nell'esperienza che ci stai raccontando.
Esatto. E siamo quasi in chiusura, quindi dove vedi Atotus tra 10 anni? E niente, se sei soddisfatta, mi sembra di sì, però insomma, se sei soddisfatta, però dove ti vedi? Dove vi vedete, però? È giusto il plurale in questo
sì,
caso.
Sì. Io, guarda, parlo di Atotus sempre come se fosse... In realtà è un soggetto giuridico. Dopo, è così, no? La mia commercialista mi fa ridere perché mi dice sempre questa cosa: tu Silvia hai dei doveri nei confronti di Atotus.
Sì, sfondi una porta aperta.
Quindi io parlo di Atotus sempre come se fosse appunto una persona. Io penso che Atotus adesso si trovi con la generazione che gli sta dando vita, che gli sta dando voce. Però ho la sensazione che farà tanta strada. Penso che diventerà sempre più un punto di riferimento per la moda italiana e spero soprattutto per la moneta TIP. Non ne abbiamo parlato tanto, però è un connettore, la linfa del circuito, perché tutto quello che facciamo è poi in qualche modo contabilizzato da questa moneta. E in un mondo dove esiste solo poi il dio denaro... È bello avere anche qualcos'altro che dia valore, no? Quindi diciamo che la nostra visione per Atotus è quella che un domani questa moneta e questo circuito possa essere uno strumento alla portata di tutti. Ecco, non siamo gelosi di Atotus, che molto spesso c'è questa cosa verso la propria azienda, la propria creazione è mia. No, altrimenti non si chiamerebbe Atotus. E quindi io spero anche che nel tempo poi entrino altre persone che contribuiscano con la loro competenza, con le loro conoscenze, con la loro creatività a far crescere sempre più Atotus.
E una cosa, che una domanda a flash che mi viene così al volo, proprio per il fatto che ci hai appena detto, no, abbiamo ricordato il fatto, cioè hai appena detto che insomma non sei gelosa di Atotus. Se mai qualcuno dovesse chiederti di cederla, saresti disposta a lasciarla a qualcun altro?
Tanti cedono la propria azienda per far soldi.
Sì, vero.
No? È questa la questione. Non la lascerei in cattive mani, okay. Sicuramente. E mi piacerebbe essere sempre dietro le quinte. Sai il presidente vecchio che c'è dietro, che li fanno fare solo il saluto?
Sì. Alle cene di chiusura dell'attività di fine anno,
esatto, quella si persona presenta. Che tiene sotto controllo tutto un po' dall'alto.
Sì, mi piacerebbe comunque in qualche modo essere sempre dietro, perché adesso è ancora molto giovane, ha bisogno ancora di indirizzare. Ho visto delle belle aziende sulla sostenibilità che hanno fatto entrare, diciamo, perché poi la tentazione è bella, che dici? Faccio entrare magari un'altra azienda che porta dentro i soldi, porta dentro le conoscenze. Però se fai ragionamenti sbagliati poi rischia che cambia l'anima di quell'azienda e poi potrebbe anche fallire. E quindi la visione è molto importante, quella secondo me è difficile da vendere, una visione.
Beh, bello ancora una volta che si vede che viene messo proprio davanti lo spirito di questa azienda piuttosto che tutto il resto, che è quello che comunque si evince anche da questa chiacchierata, a mio avviso.
Esattamente, direi che possiamo giungere alle conclusioni, tirare un attimo insomma le somme di questa nostra chiacchierata e concluderei con la domanda di rito che ci accompagna in queste puntate della questa seconda stagione. Cosa sognavi da fare da bambina e se nella tua mente un progetto simile, in qualche modo magari un semino, già c'era nella testa della piccola Silvia?
Difficile, quando mi ero preparata. Ma io ho sognato talmente tante cose, anche perché avevo talmente tanto tempo che dovevo riempire, quindi la fantasia. Non lo so, sinceramente, io volevo fare tante cose. Ecco, questa è la questione. Volevo fare tante cose, volevo anche rompere le scatole. quindi non lo so. Non lo so, me la lascio un po' come domanda da interiorizzare, perché poi quando si parla con il nostro io bambino è sempre, sempre difficile. Però sicuramente volevo fare tante cose, questo sì.
Beh, allora, se posso, se mi permettete, forse anche questo voler fare tante cose un po' era un sintomo di una forza innata, di una qualcosa di piccolo che però doveva esplodere, che poi è esploso, diciamo, nelle forme di Atotus.
Grazie, bello.
Comunque c'è un libro di Paolo Cognetti che si chiama Una piccola cosa che sta per esplodere. È uno dei romanzi, brevissimo, penso 90 pagine, Però il racconto di questo bambino, vabbè, non mi soffermo oltre, molto bello. Era una citazione poetica la mia, che non è stata colta, vabbè, questa
no,
ride sempre.
Posso dire, scusate, solo un'ultima cosa, che tanti di noi si disperano a dire io non so che cosa voglio fare. E lo sento tantissimo fra i giovani. E, boh, secondo me è bello, perché vuol dire che cioè, ci sono tante cose che magari vorresti fare, però non sai quale... Non so, mi viene da pensare che ci sia non so come definirlo, però sai come anche nell'arte, quando le grandissime opere d'arte che poi venivano fuori da un pilastro di marmo, però non sapevano, e si dice che quell'opera era già dentro di Michelangelo, no? E ecco, mi viene da pensare così, quando si pensa, quando dici non so cosa voglio fare, lo scopri.
Mi piace questa idea, questa visione, perché mi ritengo giovane, penso di poter parlare anche per Chiara, nel momento della vita in cui penso che potremmo avere tutte le porte aperte e forse non sappiamo quale scegliere, no? Non sappiamo. Prima ci hai chiesto se nel futuro vorremmo fare ancora questo. Non penso di fare la podcaster nella vita, però mi ha dato l'opportunità.
Radiofonica su Radio Trentino.
Grazie Chiara, però cioè, chiaramente buttandomi in questa cosa, perché mi ci hanno un po' forse buttato, ho scoperto un qualcosa di me che prima non conoscevo, no? Quindi evidentemente questa voglia di fare tutto la si rivede anche nella nostra quotidianità, e sapere che poi prima o poi la strada una persona la trova, cioè è molto confortante, ecco, da giovane che deve ancora scegliere precisamente la propria strada.
Bisogna seguire l'istinto. Io seguo sempre l'istinto, cioè tanto la conosciamo, la prima vocina è l'istinto, la seconda è quella che ti vuole mettere in dubbio, quindi la prima è l'istinto, bisogna sapere identificare quella e poi avere il coraggio per andare un po'.
Bene, direi che è
in bocca
stato...
al lupo.
Grazie. No, grazie mille col cuore. Quindi grazie mille Silvia per essere passata qui e per aver condiviso con noi un po' della tua saggezza che sta dietro, insomma, quella che è la tua impresa. Sicuramente ci hai fornito degli spunti di riflessione, in particolare insomma nell'ultima parte di questa chiacchierata, ma soprattutto degli strumenti per affrontare la quotidianità in modo, si spera, più proattivo.
Un grazie a tutti i nostri ascoltatori che ci hanno accompagnato anche in questa puntata, a cui ricordo di dare uno sguardo anche ai nostri social per scoprire molte novità. Dagli studi di Samba Radio è tutto, alla prossima puntata di Dolomites.
Che... precisiamo, piccolo spoiler, sarà la prossima, l'ultima puntata
di questa nostra seconda stagione.
Esattamente, e qua ci siamo, anche noi, ciao, ma non importa. Bene, ciao!
Ciao!
Ciao a tutti!